Wine Station, il vino fa tappa alla radio. Wine Station, su Antenna Radio S.
Bene, siamo pronti a salutarvi dal Consorzio Agrario di Siena, in via Pianigiani. Buona giornata da Cristiana Mastacchi.
E da Giovanni Pellicci, buongiorno.
Ho un bel sabato di sole con i formaggi protagonisti sulla tavola qui al Consorzio Agrario e i protagonisti anche di questa puntata, dove ovviamente parleremo anche di tanto altro. Salutiamo dunque i nostri ospiti per il Consorzio Agrario: Roberto Neri e Alessandro Pannacci, poi Paola Malomo, che è socio fondatore dell'Associazione Italiana Food Blogger, lei
Patrizia, lapsus mattutino.
Sì. E poi Stefano Coveri, che produce formaggi.
Eh sì, siamo di nuovo al Consorzio Agrario, primo appuntamento del 2015, dopo quelli golosi che ci hanno permesso di salutare il 2014. Oggi parleremo di pecorino, di formaggio, di filiera, di produzione, quindi andremo ad approfondire uno dei prodotti d'eccellenza della filiera senese, cercando di capirne caratteristiche, costi di produzione, peculiarità e ovviamente con il fine ultimo di portarlo in tavola, assaggiarlo, mangiarlo e abbinarlo ad altri prodotti d'eccellenza della nostra terra.
E allora entriamo subito in argomento, lo facciamo con Roberto Neri, visto che lui si occupa proprio della ricerca dei prodotti di qualità per quello che poi si trova nei negozi del consorzio. Ecco, siamo un territorio dove si produce formaggio, un formaggio però di qualità, non quello che poi troviamo nella grande distribuzione.
Ma io ti dico subito, mi piacerebbe che fosse come hai detto, però non sempre è così. È altrettanto vero che questo è un territorio ricchissimo di produttori, è un territorio ancora per tanti versi incontaminato, che consente a piccoli produttori di ottenere grandi qualità e grande diversità, e questa è la più grande ricchezza secondo me. È altrettanto vero che in un territorio così rinomato ci sono anche inevitabilmente delle situazioni che sfruttano il nome per motivi soprattutto economici.
Quando ci scrivono prodotto nelle terre di Siena non sempre poi è questo.
No, diciamo che ci sono dei prodotti semi-industriali che vengono, diciamo, a inquinare il mercato e di fronte ai quali spesso il consumatore è preso alla sprovvista, diciamo, o comunque si trova indeciso su cosa scegliere.
Ecco, il ruolo del Consorzio Agrario in tal senso, anche alle prese con le novità, le parliamo in compagnia di Alessandro Pannacci. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni.
Buongiorno, grazie, ciao.
Allora, il Consorzio Agrario, rispetto a ciò che stavamo dicendo, quali novità può avere anche in serbo nel corso dell'anno?
Noi, sai, ci stiamo costantemente organizzando per valorizzare i prodotti della filiera agricola, soprattutto locale. Come è noto a tutti, credo anche agli ascoltatori, perché è un concetto che spesso portiamo avanti, il Consorzio si pone come, diciamo, un soggetto un po' atipico della distribuzione alimentare. Noi non siamo un soggetto di distribuzione alimentare in senso generale, siamo un soggetto di valorizzazione delle produzioni locali. E proprio questi giorni, direi in queste ore, perché il termine che ci eravamo prefissati era fine mese, quindi siamo giustamente a fine mese, abbiamo concluso un progetto integrato di filiera, che fa parte quindi di quelli che si svolgono sotto l'egida della Regione Toscana, per realizzare una importante base logistica e distributiva, una piattaforma per i prodotti della filiera agricola. L'abbiamo fatta a Poggi Bonzi con una derivazione a Bettolle. Quindi il cuore sarà a Poggi Bonzi, dove faremo concentrazione e distribuzione di prodotti derivanti dalla filiera agricola, che saranno destinati ovviamente ai nostri negozi, agli agriturismi che hanno la necessità di rifornirsi di prodotti di filiera e in qualche modo anche a tutti i soggetti che sono interessati a questo tipo di prodotti. La derivazione a Bettolle riguarda la carne chianina, perché lì abbiamo voluto spostare la parte che, diciamo, portare il centro distributivo nel cuore della zona di allevamento e produzione. Però tutti gli altri prodotti, compresi i formaggi di cui oggi parliamo, avranno base a Poggi Bonzi. Lì ci siamo attrezzati ovviamente anche per rispettare la catena del freddo e quindi attrezzature idonee per la refrigerazione, eccetera. E insomma, quindi cerchiamo di svolgere il nostro ruolo non solo con i nostri negozi che ormai sono conosciuti e che da anni portano avanti questa filosofia, ma anche con il livello di organizzazione retrostante che comporta comunque un costante aggiornamento e un costante lavoro di strutturazione di questa, diciamo, filiera distributiva.
Quindi un supporto logistico a tutto il territorio con basi strategiche che coprono tutta la provincia di Siena.
Questo per avere il prodotto fresco sempre nei negozi. Torniamo fra poco qua dal Consorzio Agrario per entrare ancora nello specifico, farci presentare i formaggi, ma soprattutto chiedere a Coveri, che lo produce, quanto fatica comporta e quali però sono i risultati che si ottengono. Ripassiamo la linea alla regia per un po' di pubblicità e poi torniamo qua da Siena, da via Pianigiani.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Bene, eccoci nuovamente qua dal Consorzio Agrario di Siena in via Pianigiani, e dicevamo che fare formaggio è comunque un lavoro di sacrificio, perché nel caso per esempio di Stefano Coveri si tratta di avere addirittura anche l'allevamento delle pecore, quindi tutta la filiera. Lui comunque questo mestiere gli piace, perché ha lasciato un posto da impiegato per andare appunto ad occuparsi dell'azienda di famiglia. A oggi, visto che ormai sono passati un po' di anni, sei contento ancora di questa scelta?
Sì, sì, sono contento, diciamo, e convinto anche della scelta che ho fatto, anche perché è stata giusta anche nei tempi e nei modi. Obiettivamente, poi avendo dei genitori un po' anziani, insomma, era il caso, comunque, se volevo portare avanti l'azienda, di dare ricambio. Quindi ad oggi sono abbastanza contento della scelta che ho fatto, anche se, ripeto, questa vita comporta, insomma, di affrontare determinate situazioni che non sono così semplici, e quindi magari in certi momenti ti trovi un po' in difficoltà o in sconforto, e insomma non è così facile, ecco.
Però abbiamo assaggiato il tuo formaggio, che è col latte fresco, e ti devo fare complimenti, insomma, te l'abbiamo fatti tutti, quindi già questo, insomma, speriamo che qualcosa valga. Ci parli un po' di come si lavora in un caseificio?
Sì, allora, innanzitutto quello che avete assaggiato, come giustamente ha appena detto, è formaggio pecorino al latte crudo, quindi non pastorizzato. E soprattutto questo prodotto è un prodotto che dà la massima espressione, la massima identità al formaggio stesso. Trattandosi appunto di latte crudo, c'è la massima garanzia per chi consuma di avere un prodotto che è, come dicevo, appunto espressione massima dell'azienda, dell'allevamento da cui lo stesso pecorino viene. Quindi ecco, il formaggio al latte crudo sono, per quanto mi riguarda, da quando l'abbiamo cominciato a riprodurre, ecco perché c'è da dire anche questo, che fino, per colpa di quello che mi sta qua accanto, fino a 7-8 anni fa non li facevamo più. I miei genitori avevano diciamo cambiato lavorazione, adottando sistemi un po' più industriali, quindi pastorizzando totalmente il latte da noi prodotto e non producendo più latte crudo. Poi, avendo riscoperto questa lavorazione, soprattutto considerando il fatto che avevamo l'allevamento e quindi la produzione primaria all'interno della nostra azienda, abbiamo capito che le potenzialità erano altre e si potevano ottenere prodotti sicuramente migliori.
Ecco, raccontiamolo questo aneddoto che accennava Roberto Neri, perché appunto Coveri è tornato a produrre formaggio dopo aver lavorato normalmente in un ufficio, e poi c'è stata questa svolta produttiva di cui Roberto Neri appunto ci ha messo un po' lo zampino. Com'è andata? Raccontacelo.
Ma non ci ho messo troppo lo zampino. Lui mi aveva invitato a assaggiare i suoi pecorini in azienda e non ci conoscevamo. Andai ad assaggiarli e devo dire anche che erano molto buoni. Però, pensando a quello che poteva essere il suo orizzonte, ricordo benissimo ancora la frase che gli dissi, ma così, come se fossimo stati al bar, non era una cosa che io volevo che lui facesse. Io ricordo che gli dissi, ma sai, che il tuo babbo faccia, o il tuo babbo e il tuo zio facciano pecorini a latte pastorizzato, hanno un orizzonte temporale, diciamo di un certo tipo. Ma per te, che a 25 anni lasci l'università, lasci un lavoro sicuro all'università, per farti un futuro in questo mondo, io credo che la nuova frontiera sia il latte crudo. Il ragionamento era quello che poi lo stesso Stefano ha fatto qualche secondo fa, perché se utilizzi, se lavori con il latte pastorizzato, qualunque cinese ti arriva accanto, prende il latte a Trieste, ma utilizza i tuoi soliti fermenti lattici e i tuoi soliti cagli e ti fa il pecorino uguale, magari a 10 centesimi in meno, ti butta fuori dal mercato. Se fai un pecorino a latte crudo, porti nel pecorino il sapore dell'erba che mangiano le tue pecore, e quello non te lo potrà mai imitare nessuno, e sarà sempre espressione di te, del tuo lavorare e del tuo appezzamento di terreno. Questo per me era il futuro a quel tempo là. Lui lì per lì mi disse sì, però ci sono una serie di problemi, e dopo 7-8 mesi mi richiamò e disse: ma che ce vado a fare, l'ho già assaggiato quei pecorini. Però per curiosità ci andai, aprì una forma che l'aveva fatta a latte crudo, da 2 metri si sentiva il profumo, dissi: una cosa strepitosa.
Strepitosa.
E noi possiamo confermare.
Le food blogger, Patrizia, guardano anche a questo, cioè al prodotto di qualità di cui stiamo parlando.
Assolutamente, le food blogger cercano l'identità dentro un prodotto. Il discorso e la storia che ci ha raccontato Roberto, secondo me, è assolutamente affascinante, proprio perché il fatto di riconoscere all'interno di un prodotto un sapore di un territorio, di un'erba, di un profumo, di una macchia, quello che può essere in un vino, come può essere riconosciuto in tanti altri prodotti, diventa... per gli appassionati come noi, diciamo, che sono quasi ricercatori della piccola nicchia, della novità, un aspetto affascinante, estremamente incredibile, insomma. E quindi diciamo che i pecorini che abbiamo qui davanti sono una espressione fortissima di quello che è il territorio, e la scoperta del territorio legata al cibo è per il food blogger che apre, diciamo, un proprio sito per valorizzare e per parlare di cibo, diciamo che è una delle finalità fondamentali, ecco.
Noi passiamo però la linea alla regia perché c'è la pubblicità, poi torniamo con...
No, un approfondimento in compagnia di Coveri anche dal punto di vista del produttore, cioè come fare a comunicare i suoi prodotti oggi, anche grazie a strumenti quali il blog. A tra poco.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Dunque, resistere non è facile, non si può fare la dieta quando siamo ospiti al Consorzio Agrario, perché tra il insomma la schiaccia, ciaccino, come lo vogliamo chiamare, caldo, e queste degustazioni di formaggi e poi il vino rosé frizzante, insomma.
Beh, non si può fare la dieta,
no,
e condurre White Station,
dura,
no, sono
dura,
due. Però torniamo a parlare in compagnia di Stefano Coveri, appunto, della produzione di pecorino. È una curiosità che mi veniva sulla scia di quello che dicevamo prima con Patrizia Malomo, anche sul come far sapere ai consumatori oggi, dal tuo punto di vista, le caratteristiche del tuo prodotto, perché dicevamo del latte crudo, però magari non tutti i consumatori sanno cosa vuol dire, che caratteristiche ha quindi il pecorino, e dal tuo punto di vista oggi quali strumenti hai e utilizzi per comunicarlo?
Allora, i miei strumenti sono molto classici e tradizionali, cioè il contatto diretto. Io, ecco, anche questa è una forma per me di, come dire, di comunicazione e di pubblicità, e soprattutto faccio mercati o comunque feste tradizionali che mi consentono di come dire, avere il contatto diretto con le persone, e in quelle occasioni parlo, faccio assaggiare, faccio conoscere, e quindi faccio assaggiare anche il pecorino per capire la differenza con altri pecorini. Quindi quella è l'occasione per spiegare e far capire, far sentire anche quando lo si assaggia, e quella è l'occasione migliore per far capire la diversità tra formaggi, e queste, ecco, per me sono le occasioni che mi capitano per poter comunicare e far conoscere il formaggio.
Ecco, ma dal tuo punto di vista il consumatore si sta acculturando in tal senso, sta pian piano crescendo la sua consapevolezza e capisce che caratteristiche può trovare in un prodotto anziché in un altro, o c'è ancora un po' di deficit che magari si finisce l'acquistare un po' un prodotto così.
Eh sì, purtroppo è un po' quello che dici, quello che ha detto nell'ultima parte, cioè che appena il consumatore assaggia, cioè capisce la differenza, è lì che la percepisce e la riconosce appunto come differenza, altrimenti se no non è molto, molto facile, ecco. Anche se diciamo ultimamente anche le persone comunque si stanno iniziano comunque a farsi delle domande e come dire, a cercare di capire cosa stanno acquistando. Questo ultimamente un po' di più, però ecco, ancora non, secondo me non basta, ci vorrebbe che ci fosse un po' più di, come dire, di autocritica in quello che si acquista, ecco.
Ecco, quello che si acquista, che molto spesso, Roberto, è legato anche al prezzo. Purtroppo in questo momento sappiamo che le famiglie non hanno tutta questa disponibilità e magari si guarda anche quanto costa, no, un prodotto prima di comprarlo. Non bisogna però guardare soltanto quello, perché la qualità ha un suo prezzo.
Ma io direi che la correttezza ha un suo prezzo più che la qualità, perché parlando di pecorino possiamo dire che oggi il prezzo del latte ovino sfuso è qualche centesimo sopra un euro, ma occorrono 6 litri di latte per fare un chilo di formaggio. Mi capita spesso di vedere qualche volantino, qualche manifesto attaccato in giro in cui si pubblicizza la vendita di pecorino toscano a 6 euro, 6 euro e mezzo. Ora, quello è il costo della materia prima. Voglio capire dove sono i costi relativi a chi lo trasforma, a chi lo trasporta, relativi a quello che è la remunerazione del commerciante. Allora, qui siamo di fronte o a prodotti che sono fatti con una parte di latte di mucca, oppure siamo di fronte a dei prodotti che sono fatti con latte magari che viene dall'estero e che arriva addirittura già cagliato e che ha dei prezzi inferiori a quello che è il costo che l'azienda agricola con la quale l'azienda agricola può sopravvivere. Io dico, di fronte a queste differenze il consumatore si trova spaesato, ed è per questo che noi come Consorzio Agrario continuiamo a divulgare quello che è il vero valore dei piccoli produttori locali, il vero valore dell'agricoltura locale. Più di una volta anche in queste trasmissioni ho detto cerchiamo di non avere una sola discriminante, che è quella di dividere il buono dal cattivo. Cerchiamo di cominciare a comprendere quello che è il vero dal falso, cerchiamo di capire quello che mantiene un'economia rurale e quello che la distrugge, cerchiamo di capire chi ci mantiene questo paesaggio e sono gli agricoltori, e chi invece lo distrugge, che sono le grandi aziende, le grandi industrie.
Posso fare sì, una certo. domanda a Pannacci rilegato un po' a questo? Voi però come consorzio come fate a potervi permettere di promuovere soltanto prodotti di qualità, una scelta che ormai avete fatto da tempo?
Ma guarda, credo che la scelta in realtà sia indotta dal ruolo che il consorzio ha dalla sua nascita, quindi non è una scelta, diciamo così, di profilazione di marketing, cioè noi non siamo la gioielleria del prodotto agroalimentare, noi siamo fra virgolette obbligati, ma è un obbligo di cui andiamo fieri, a valorizzare il prodotto dell'agricoltura di questo territorio. Questo è il nostro ruolo per statuto, per codice civile, se vuoi, per storia, per tradizione. Quindi noi non andiamo a fare una selezione al rialzo dei livelli qualitativi da dovunque arrivino. Noi diamo agli agricoltori la possibilità di produrre anche attraverso un'azione tecnica, agronomica, fornendo mezzi tecnici, fornendo assistenza e mille altre cose. E poi canalizziamo i loro prodotti nei nostri punti vendita. Quindi alla fine il risultato a cui te facevi riferimento arriva da solo. E se mi consenti una battuta su quello che diceva Roberto Neri, cioè sul fatto che acquistando prodotti di questo tipo si contribuisce a mantenere questo paesaggio, a me viene in mente che questo paesaggio in realtà è stato creato dall'agricoltura, è stato modellato dalla mano dell'uomo, oltre ovviamente dal Padre Eterno, perché la Val d'Orcia, tanto per fare un esempio, ha quelle colline meravigliose che tutti i turisti che arrivano da qualunque parte ci rubano fotograficamente parlando, perché è frutto di decine di generazioni di agricoltori che ai primordi della meccanizzazione lavoravano per le terre argillose come potevano. Oggi ci sa la meccanizzazione spinta, si può fare meglio, ma insomma è stata costruita e viene mantenuta in quel modo grazie a un'agricoltura ovviamente responsabile, un'agricoltura, come si dice, sostenibile, cioè un'agricoltura intelligente che è capace di utilizzare il territorio senza impoverirlo, senza sfruttarlo, senza trasformarlo. E qui è un esempio virtuoso assolutamente.
Bene, allora noi tra poco torniamo e chiamiamo in causa Patrizia Malomo, perché all'interno del suo blog Andante con Gusto vogliamo così tirar fuori qualche ricetta da consigliare ai nostri radioascoltatori a base ovviamente di pecorino e di formaggio. A tra poco.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Bene, siamo arrivati al
momento di mettersi a tavola, quasi
12:50 circa, quindi chiamiamo in causa Patrizia, poi torneremo ovviamente anche con gli altri ospiti.
Sì, vogliamo stuzzicare l'appetito di coloro che si muovono e che oggi ci stanno seguendo qui in diretta dal Consorzio Agrario, dando qualche input, qualche suggerimento. Come lo portiamo in tavola il nostro pecorino, magari anche quelli che abbiamo assaggiato finora, latte crudo, leggermente stagionato o una stagionatura più importante?
Allora, io premetto di essere una formaggiara, formaggiona, chiamate, amo tantissimo i formaggi e mi piacciono in purezza, nel senso che mi piacciono mangiati così semplicemente, magari accostati a delle composte, a delle confetture fatte con frutta o con verdure di vario genere, un po' da meditazione, soprattutto quando si tratta di formaggi pecorini di una certa stagionatura, però per divertimento e anche per così prova, sul mio blog ho diverse ricette che hanno utilizzato questi pecorini, a partire, ora mi viene in mente perché dopo 4 anni di blog sono tantissime, però diciamo quelle che mi sono piaciute di più nel risultato sono dei tortelli di patate fatte tra l'altro con la farina Verna del Consorzio Agrario e su una fonduta di pecorino al latte crudo di media stagionatura, e questi sono molto appetitosi perché ripieno così semplice della patata, così delicato, si sposa molto bene con questa, diciamo, crema di pecorino. Altrimenti un'altra ricetta carina, interessante, io cerco sempre di utilizzare prodotti del territorio, quindi riportarmi sempre al profilo di Siena e dei suoi prodotti, è un soufflé appunto al formaggio, però ho usato un pecorino erborinato che hanno sempre qui al consorzio, un pecorino molto particolare che credo venga prodotto tra l'altro in periodi non continuativamente, perché chiaramente il periodo in cui il latte è più buono viene fatto questo formaggio, in inverno non essendoci pascoli chiaramente non viene prodotto. Quindi questo pecorino erborinato con il cavolo nero ho inserito e su una crema di cannellini. E questo è un piatto che può essere servito anche come antipasto, come piccolo appetizer, ed è il soufflé è sempre comunque un qualcosa di molto elegante, di molto carino anche da vedere.
Senti, ma come funziona? Intanto la tua famiglia è la giuria. Voi
la famiglia è la vittima sacrificale di questa passione, cioè mio marito ovviamente lui si presta con piacere ad assaggiare i piatti, però spesso e volentieri io li faccio e li provo anche da sola, perché sennò loro diventerebbero matti, e poi siccome io sono una food blogger sui generis, in quanto quello che faccio lo mangio, mentre diciamo quelle professioniste fanno i piatti per fotografarli, poi magari li buttano via perché perché ci sono delle tecniche per farli apparire belli, per farli apparire appetitosi, e quindi con la tecnica poi diventano anche immangiabili, no? Io invece sono una di quelle che li fa e poi se li magna, per cui alla fine avere un blog sia per la famiglia che per chi lo fa, insomma, è un po' una lama a doppio taglio, ecco, diciamo.
Io sono scioccato da questa notizia, da però, che, ecco.
Ma io mi sono sempre domandata, nelle trasmissioni televisive, ora ce ne sono a decine, dove fanno cibo a volontà, se poi c'è, che ne so, qualcuno dietro le quinte pronto a mangiarli, o se cestinano tutto, che sarebbe veramente una tragedia.
Io l'ho visto io da, in diretta, ora non faccio il nome della trasmissione, però spesso e volentieri i piatti che vengono fatti vengono buttati via.
Mamma mia, che spreco. Però un ultimo flash, sempre con Patrizia, Associazione Nazionale Food Blogger, ma quanti siete in Italia?
Allora, quanti siamo? Diciamo che non, un censimento vero non è mai stato fatto, però sicuramente si sorpassano i 5.000 blog. Io credo che sicuramente quel numero è raggiunto. I soci invece della nostra associazione quest'anno, che entriamo nel nostro secondo anno di attività, hanno già superato i 250 iscritti, per cui stiamo crescendo velocemente. È una cosa molto bella, perché poi, peraltro, devo anche dirlo, insomma, viene fatta una selezione perché l'associazione ha come scopo quello di formare dei blog preparati, informati, responsabili, che possano dare delle informazioni corrette e che non lo facciano così solamente
per caso,
esatto.
Certo.
Ecco, ci diceva prima Patrizia dell'erbolinato, che si trova solo in alcuni periodi dell'anno. In questo momento c'è un formaggio che vale la pena di più comprare e mangiare?
Allora, in questo preciso momento dell'anno, diciamo, siamo alla fine della lattazione del gregge, quindi in questo preciso momento non ci sono formaggi che esprimono così tanto delle loro particolarità. Tra poco, cioè con l'inizio della primavera, in quel momento avremo sicuramente dei formaggi che daranno delle sensazioni importanti, e in quel momento là è, diciamo, il momento dell'anno dove si ha la possibilità di produrre dei formaggi molto molto interessanti.
Anche perché adesso inizia in campagna e nei pascoli a crescere l'erba nuova, e quindi le pecore, mangiando erba nuova fino, diciamo, nel periodo invernale, mangiano granaglie o secco, fieno, e quindi adesso veniamo veramente a trovare nei pecorini a latte crudo quello che è i profumi dell'erba di primavera, e sono le cose più straordinarie. Naturalmente sono i pecorini che che sono più adatti a essere consumati freschi.
Non possiamo che chiudere con una parentesi dedicata al vino, perché finora noi, grazie allo spunto che ci ha fornito Roberto Neri, abbiamo sorseggiato un metodo classico di, credo, un Pinot Nero vinificato rosé. Però Roberto, sei anche reduce da una settimana impegnativa, insomma, io ti sono nel cuore, hai fatto una settimana di anteprime dei vini toscani, dalla Vernaccia a Brunello, passando da Chianti Classico al Nobile di Montepulciano. Che impressioni hai raccolto?
Ma ho raccolto impressioni abbastanza, diciamo, diverse, nel senso che ho trovato in tutte le anteprime ho trovato delle chicche di qualità e di piacevolezza, però anche delle difficoltà che soprattutto sono dovute alle annate più recenti, perché l'annata 2012 e l'annata 2013, da un punto di vista proprio agronomico, sono state annate per i viticoltori decisamente poco felici. Ma chiudendo a Montalcino con l'annata 2010, diciamo che il tutto ha avuto un finale molto felice, perché effettivamente a Montalcino l'annata 2010 ha dato tanto a tutti i territori. A Montalcino ha avuto delle eccellenze, e ha delle eccellenze che sono veramente strepitose. L'ultima giornata è stata lunedì, ripeto, a Montalcino, dove veramente ho goduto tanto, per la qualità alta di tantissimi produttori.
Un flash per chiudere, tre pecorini, tre vini. Partiamo dal latte crudo che abbiamo assaggiato finora di Coveri. Cosa ci abbini?
Latte crudo di Coveri è un formaggio abbastanza fresco, ci trovo bene anche delle vernacce strutturate che ho assaggiato a San Gemignano.
Pecorino media stagionatura, in questo caso abbiamo quello del caseificio più di Sarteano.
Alcuni chianti classici che ho assaggiato mercoledì alla Leopolda Firenze ci starebbero molto bene.
Non troppo vecchi però, annate recenti.
No, annate recenti, quelli delle anteprime.
E chiudiamo con quello maggiormente stagionato, il non plus ultra anche dal tuo punto di vista gustativo, ovvero appunto Civitella, che è la stagionatura più importante che abbiamo assaggiato del caseificio Renai.
Qui anche per vicinanza di territorio, siamo sulla Miata, come pecorino scendiamo un pochino, andiamo a Montalcino. Io peraltro amo tutte le zone di Montalcino, ma quella che guarda la Miata, quella che guarda diciamo il mare, per me è quella che ha profumi più caldi e ha intensità aromatiche che gradisco in modo particolare. Questo però, voglio precisare bene, è una questione soggettiva, perché anche le mineralità che si trovano nelle altre zone, la freschezza di certi prodotti, la finezza, l'eleganza di altre zone di Montalcino sono di assoluta importanza.
E con l'erburinato che abbiamo accennato prima ci mettiamo un vinsanto per chiudere.
Va bene. Allora, al banco della salumeria stanno tagliando un prosciutto che devo dire deve avere un profumo straordinario, per quelli che non gettano il grasso, perché è abbastanza cintasenese quella. Mentre c'è la fila per prendere pane e ciaccino, noi siamo arrivati al termine. Vi consigliamo stasera di fare una cena, un sabato sera, con cena a base di formaggi, così almeno mettete in pratica quello che vi abbiamo raccontato. Grazie a Stefano Coveri, a Patrizia Malomo, Roberto Neri, Alessandro Pannacci, grazie al Consorzio Agrario che ci ha ospitato.
Grazie a voi di averci seguito, buon sabato, buona giornata, a risentirsi sabato prossimo su Y Station. Un ciao da Giovanni Pellicci
e Cristiana Mastacchi, tra poco il Siena su Antenna Radio S.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.